Buongiorno e ben ritrovati allo spazio Ci sentiamo venerdì. Ho detto spazio invece di trasmissione un po' perché è una roba un po' così urban, moderna, ma anche sì, perché è uno spazio per voi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, per esprimere le vostre riserve, i vostri apprezzamenti, le vostre critiche, fare domande, cercare di capire come funziona questa benedetta RSI, radio, televisione, social, tutto quello che facciamo. Danny Rauseo e Sergio Savoia sono al microfono per voi e con voi.
I numeri sono sempre quelli per poterci porre le domande. Potete utilizzare il telefono 0848030808 oppure i vostri messaggi allo 076 321 1113.
Perfetto.
Settimana scorsa eravamo in diretta da Poschiavo e abbiamo comunque proposto questa trasmissione. Sono arrivati tantissimi messaggi, tantissime telefonate anche in quell'occasione. Qualcosa è rimasto in sospeso perché ovviamente non siamo riusciti ad occupare tutto lo spazio, insomma, per tutti i messaggi, e allora ce li siamo segnati. E direi di partire proprio da qui, aspettando i nuovi messaggi di oggi.
Sì. Allora, io comincerei da un messaggio che invece è arrivato ieri in serata al collega Axel Belloni, che avete appena sentito leggere le notizie in lingua facile, che riguarda la nostra mostra itinerante fotografica, che vi invito a venire a vedere. Ieri c'era il piccolo aperitivo che abbiamo offerto a chi è venuto a vedere la mostra, una sorta di vernissage ritardato. Questa mostra itinerante la settimana prossima è ancora a Bellinzona per un paio di giorni, poi la settimana prossima è a Mendrisio alla Filanda. E Aldo, che è una persona che ci scrive anche cose molto carine, scrive: ma insomma, sono venuto a vedere, mi è sembrata poca cosa, c'erano poche fotografie. Le fotografie sono credo 57, sì, se non mi ricordo male, una sessantina. E nel frattempo io ho fatto un paio di calcoli, sono andato a informarmi un pochino e mi sono chiesto quant'è il numero di fotografie medio di una mostra fotografica. Allora, attenzione, di una mostra fotografica itinerante, cioè che bisogna montare, smontare e portare in giro. Quindi una mostra itinerante fotografica, in generale il range consigliato da quelli che se ne intendono sono 25-40 foto, quindi la nostra è già un po' più grande, 25 se si vuole massima flessibilità, 50 è già un limite alto, gestibile in spazi grandi. Quindi siccome la mostra itinerante viaggia in spazi di diverso tipo, no? Sì. Quest'oggi siamo al chiostro del municipio, insomma al patio del municipio di Bellinzona, la settimana prossima siamo alla Filanda, poi saremo in un altro posto e poi in un altro posto. Perché meno è meglio? Perché gli spazi diversi non si sa cosa si trova, perché il montaggio e lo smontaggio sono rapidi, i costi sono un po' più bassi, la stampa, il trasporto, l'assicurazione, eccetera, eccetera, ed è anche più semplice per le persone fruirlo. Sopra un certo numero di foto ci si stanca un po'. Noi in più abbiamo messo foto anche di dimensioni anche più piccole, proprio per rendere la fruizione un pochino più semplice. Quindi siamo nel range di una mostra fotografica normale, soprattutto se è itinerante, che sottolineo è anche gratuita. Quindi sì, mostre fotografiche di solito di questo tipo sono a pagamento. Questa qui è una mostra che noi abbiamo messo gratuitamente a disposizione del pubblico, con delle foto bellissime dei nostri archivi. Calcolate che il lavoro principale è prima per
la selezione.
Sì. Quindi ci sono centinaia di migliaia di foto, bisogna scegliere delle foto, quello richiede molto tempo e il costo principale è lì.
Sì. Pat dice: ma quando ringraziate un ospite al termine dell'intervento, perché troncate il collegamento e non lo lasciate rispondere? Mi pare un po' da maleducati e fastidioso per gli ascoltatori.
Allora, non era regola, credo, può succedere, ma generalmente cerchiamo di ringraziare gli ospiti. Però immaginatevi una situazione, spesso succede, dove ci sono molti ospiti, questa situazione dove alla fine del collegamento li ringraziamo tutti, loro rispondono, dopo lui risponde, un po' quelle situazioni tipo telefono, ciao, così. Tecnicamente, radiofonicamente, sì,
anche esteticamente,
ma anche per motivi tecnici, così il tecnico di missione sa quando chiudere il collegamento. Di solito l'ultimo saluto è il nostro e non è quello della persona che magari poi non reagisce. Quindi è una questione piuttosto tecnico-estetica, ma non è la regola. Normalmente salutiamo, aspettiamo la risposta, però c'è sempre il rischio che poi si cominci col ping pong.
Sì, è vero. Tra colleghi invece, quando c'è una corrispondenza, un collegamento con un collega, lì si tende a dire grazie una volta sola, quasi sempre. Questa è un po' una regola che abbiamo noi.
Sì.
Irina scrive: buongiorno, mi fa sempre sorridere quando si usa dire spalmato su anni. non c'è un altro modo di dire, qui sono dei gusti, diciamo. Questa
è una metafora, diciamo, non è elegantissima, che si estende su più anni. Naturalmente dovete sempre immaginare che una parte di questo mestiere viene fatto live senza necessariamente avere dei testi scritti davanti. Sul testo scritto si può riflettere un po' di più. Per esempio, io e Danny Rauseo in questo momento stiamo improvvisando, stiamo spiegando delle cose a voi, ma senza avere evidentemente preparato dei testi che leggiamo. Quindi la qualità della lingua va considerata nell'ambito di una trasmissione che spesso è live, dal vivo, e senza necessariamente un copione.
Allora c'è chi fa i complimenti al servizio pubblico, dice: la RSI offre un servizio pubblico di prim'ordine nell'informazione, intrattenimento, cultura, sport e spettacolo, ha pure un grande valore economico in termini occupazionali, lunga vita alla RSI, grazie.
Grazie.
Non li leggiamo spesso i complimenti perché preferiamo andare a toccare poi le critiche che arrivano, proprio perché ci danno modo di spiegare che cosa facciamo, anche un po' del dietro le quinte della radiotelevisione. Adesso vado ancora su alcuni... ecco, sì. Ci sono dei messaggi che riguardano un po' gli stipendi, Sergio.
Sì.
Allora, c'è Silvano che dice: perché non si parla di risparmi degli stipendi dei piani alti? Perché non puntare su prodotti regionali? Vedi il Buon Storie. Perché ancora troppi frontalieri l'attivo? Perché comprate prodotti fuori confine? Ma in direzione hanno paura a fare autocritica che mandano voi davanti? il voto okay. Balla male se non parla.
Allora, sono tante domande.
Abbiamo letto tutto il messaggio di Silvano.
Questo è il messaggio, Silvano non ha scritto altro. Quindi no. Questo per dire che noi leggiamo... Allora, cominciamo dall'ultimo. Hanno paura a fare autocritica che mandano voi avanti, cioè mete
sì.
avanti. Allora, no, non ci hanno mandato avanti. L'idea di questo programma è venuta a me e a Danny. Abbiamo informato la direzione che volevamo fare un programma. Abbiamo detto: guardate, noi facciamo un programma senza filtri, quindi sì. Vi va bene. La direzione ha detto sì, ma non ci ha mandato avanti. È un'idea
anzi
malsana.
Poi prima di Natale è venuto anche il direttore,
esatto,
Timba,
no, assolutamente la direzione non ha mandato avanti nessuno, anche no. Perché non è che siamo dei così i giocatori del subbuteo,
no, cioè, sì, con i soldatini
allora in azienda per fortuna c'è ancora una certa libertà editoriale, quindi no, ci siamo mandati avanti da soli. Allora, perché non puntare su prodotti regionali? Vedi Buon Storie. Allora, i prodotti regionali non è che costano meno dei prodotti non regionali, è esattamente il contrario, perché i prodotti non regionali li puoi acquistare e generalmente costano di meno. I prodotti fatti qui, alcuni ci dicevano che belle quelle trasmissioni dove andate in montagna, costano moltissimo, la produzione è molto costosa. Quindi Storie, che è un programma dove si mettono in onda dei documentari, quei documentari bisogna farli. A volte il tempo di elaborazione e di produzione di un documentario è mesi, quindi Story è un programma costoso, sì. Non è un programma che costa
ci
poco.
Ci sono altri esempi come Edizione Straordinaria che va nella storia esatto. Proprio locale del nostro paese, quindi lì la ricerca e poi le riprese sono, sì. Sono numerose.
Questa è una cosa controintuitiva, sì. È difficile capire che i prodotti regionali che noi facciamo sul territorio, che produciamo in prima persona, sono quelli più costosi, non sono quelli meno costosi. Ne faremmo di più se costassero di meno.
Sì.
Quindi questa è un'altra risposta.
Storia dei frontalieri.
Sì. Dunque,
troppi frontalieri
all'attivo. Io credo che l'azienda RSI sia una delle aziende nella Svizzera italiana col minor numero di frontalieri. Ho questa cifra da qualche parte. Silvano, dammi tempo di cercarla, vado a cercarla, ma veramente ci sono molti pochi frontalieri che lavorano alla RSI, che è una delle caratteristiche importanti di questa azienda, è l'impiego di persone che vivono sul territorio.
Vado a cercarla io, intanto puoi rispondere perché non tagliate gli stipendi ai piani alti, dice ancora Silvano.
Allora, Silvano credo che abbia fatto due domande, una perché, era un altro che aveva fatto la domanda,
ah, sì.
perché invece di licenziare non riducete gli sì. stipendi. Passiamo alla questione di risparmi sugli stipendi dei piani alti. Allora, io non so bene cosa si intende con i piani alti, io sono un piano abbastanza alto, medio, sono un mezzanino, diciamo così, e i risparmi si fanno su tutti. Noi in questa azienda abbiamo ridotto il numero di posti, già finora e quelli che ridurremo in futuro, anche ai piani alti. Le aziende generalmente, sembra strano, ma è così, chi ha esperienza nella gestione delle aziende sa che è purtroppo è più intelligente per le aziende rinunciare ai posti di lavoro che ridurre in maniera generica gli stipendi, perché per dei motivi che hanno a che fare evidentemente con la reperibilità di forze lavoro, di risorse umane sul territorio, di risorse umane qualificate, eccetera, eccetera. Quindi la realtà è che i risparmi che stanno facendo includono anche i piani alti. Mm-hmm. Semplicemente ai piani alti c'è meno gente e quindi sì. Se bisogna risparmiare 900 posti di lavoro non saranno 900 capi, anche perché non ce li abbiamo 900 capi, quindi purtroppo è così.
Frontalieri, ho trovato il dato, a fine 2024 erano 23 persone,
i dipendenti della RSI sono circa un migliaio, sì. Per intendersi. Quindi sicuramente se volete vedere dove vengono assunti i frontalieri nella Svizzera italiana non dovete cercare a Comano.
Intanto stanno arrivando tantissimi messaggi freschi, diciamo, sì, della giornata, quindi fra poco ci dedicheremo a questo. Anche Fernando, che vedo in collegamento telefonico, chiediamo di aspettare un paio di minuti al massimo, perché sta arrivando il momento dei titoli del radiogiornale e poi delle informazioni sul traffico. Poi di nuovo qui vi invitiamo anche a chiamarci 0848 03 08 08, oppure via messaggio allo 076 321 11 13.
Allora, il nostro numero di WhatsApp è 076 321 1113, quello che dovete utilizzare per mandarci dei messaggi, se volete mandarci dei messaggi, mentre invece il numero di telefono è lo 0848 03 08 08, che è il solito, tutti e due sono i soliti, ma noi ricordiamo perché è ripetita iuvant, come dicevano gli antichi, e nel frattempo appunto siamo sempre qui a Ci Sentiamo Venerdì, programma dedicato alle critiche, complimenti, osservazioni, domande e quant'altro sulla RSI.
Sì, abbiamo lasciato in attesa il signor Fernando. Pronto?
Pronto, sì, buongiorno.
Buongiorno.
Innanzitutto complimenti a voi due.
Grazie Fernando. Grazie.
Ecco, un piccolo appunto sulla trasmissione modem che mi piace molto.
Sì.
Cioè è un po' troppo breve, tante volte ci sono per esempio 4 ospiti, no? E intervengono poco, perché dovendo girare 4 ospiti capisco il tempo, mezz'ora è un po' limitato, poi se all'inizio c'è già una scheda introduttiva che magari dura 3 o 4 minuti, ecco, non so, magari è possibile ridurre gli ospiti o allungare il tempo di modem, ecco.
Sì.
Questo un piccolo appunto che faccio, non so se volete girare al signor Porta, che penso che sia lui il responsabile della...
Lo diremo, poi sappiamo che questa trasmissione è ascoltata molto anche dai nostri colleghi, quindi sì, magari l'ha sentita. È vero che il numero di ospiti è una variante che va considerata con attenzione, perché da una parte c'è una preoccupazione di completezza e dall'altra parte gli ospiti, quando cominciano a essere troppi, specialmente alla radio, uh-huh, è difficile seguire, non si capisce bene chi sta parlando, eccetera, eccetera. Quindi è una preoccupazione che sono sicuro i colleghi di Modem hanno. Quando ce n'è, diciamo, 3 o 4, a volte succede anche che un ospite magari abbandoni prima della fine del programma. Sì. Allungare il programma di per sé, se gli ospiti sono tutti in studio dall'inizio alla fine, non cambia l'equazione. Sì. Però è un tema che noi consideriamo molto. Sì. 4 è un numero già molto elevato, più di 4 comincia a diventare problematico.
Va detto anche che ogni tanto Modem si allunga e continua, sì, anche dopo il radiogiornale delle 9 fino alle 9.30, quando ci sono edizioni un po' più particolari, o Modem giovani, quando, sì, si va sul posto a fare delle trasmissioni.
Succede che i colleghi di Modem ci dicano: guardate, domani abbiamo un tema, sì, importante, che ne dite se andiamo un po' più avanti, e noi di solito diciamo sì, abbiamo sempre detto di sì evidentemente, quindi Modem, quando è necessario, quando loro ritengono che sia necessario avere più spazio, noi lo concediamo molto volentieri.
Grazie Fernando.
Benissimo.
Prego, buona giornata.
Buona giornata Fernando, anche a lei. Niente, noi torniamo qui a leggere un po' i messaggi che ci arrivano. Naturalmente, se volete chiamarci, so che le persone spesso preferiscono scrivere, perché magari c'è un po' di timidezza, sì, un po' di riservatezza, però sappiate che se volete chiamarci noi vi ascoltiamo sempre molto volentieri. Sì. Intanto io ripiglio il filo dei nostri messaggi. Calcolate che arrivano ad ogni trasmissione un centinaio di messaggi, quindi non riusciamo a farle passare tutte.
Sì.
C'è chi scrive, Simo, sono a favore del radiogiornale, in realtà è solo un notiziario in lingua facile, ma loro trovo, dice Simo, un doppione trasmettere ancora quello normale solo 15 minuti dopo, perché non uno solo alle 12? È una domanda assolutamente legittima, perché qua il motivo è, diciamo, molto banale. Quando abbiamo deciso di introdurre il notiziario in lingua facile, non abbiamo voluto modificare i notiziari, fra virgolette, normali, che hanno questa scadenza oraria classica che noi seguiamo da, credo, gli anni 30 più o meno. del Novecento. E quindi abbiamo introdotto il notiziario in lingua facile a metà del percorso di svolgimento dell'ora. E utilizziamo il notiziario delle 10 che viene rielaborato, quindi le notizie del notiziario in lingua facile sono, diciamo così, un po' più vecchie. Quindi alle 12 ci sono le notizie dell'ultima ora ed è per questo che sono così vicini. In più, quelle delle 12 tecnicamente sarebbero i titoli del radiogiornale, quindi c'è un po' di differenza tra i due.
Abbiamo un'altra telefonata, signor Franco. Buongiorno.
Buongiorno.
Franco, buongiorno.
Senta, io avrei una domanda che non è forse direttamente pertinente con la radio, però mi sembra comunque una questione di una certa importanza. E mi ha colpito proprio ieri perché il signor Bolzani,
sì,
forse anche giustamente, se la tira un pochettino con gli archivi.
Se la tira?
In che senso?
Che non sono suoi gli archivi, tra l'altro, di Bolzani.
Sì, ma è orgogliosissimo.
Ma guardi, anche noi siamo orgogliosi degli archivi.
Sì, però, ma giustamente. Però resta il fatto,
sì,
che il pubblico per cui che paga fondamentalmente, mm-hmm, non ha accesso a questi archivi. Bisogna fare dei salti mortali. Io non capisco perché non è possibile avere un'interfaccia online per accedere a questi archivi. Bisogna passare da un assistente, poi l'assistente lavora una volta ogni morto di vescovo, poi salta fuori che costa un occhio. Insomma, non mi sembra un approccio più giustificato. Insomma, capisco che ci sono anche delle trasmissioni che saranno anche, che avranno un copyright, che ci sono problemi di questo tipo. Però al giorno d'oggi che non si possa accedere in maniera, come dire, confortevole a questi archivi, mi sembra problematico.
Allora, è un tema molto importante. Proprio ieri ne parlavamo, sì, con le persone che si occupano di questi archivi. Allora, tanto, sì, per cominciamo a spiegare, magari lei lo sa già e per lei è superfluo, ma per le persone invece che ci ascoltano no, è che una maniera di accedere a molti contenuti degli archivi è semplicemente andare sul sito della RSI, quindi rsi.ch/archivi, e lì avete già una selezione molto importante. Credo che abbiamo negli archivi documenti di varia natura e di varia fruibilità, nell'ordine delle centinaia di migliaia di documenti. Quindi, come succede anche nei musei, quando lei va in un museo, quello che vede nel museo è una frazione di quello che il museo possiede. Quindi lei va nel museo qualsiasi, e sotto, nei sotterranei del museo, c'è molta più roba di quella che viene esposta. Non perché sia una scelta volta a tenere fuori il pubblico dai musei, ma semplicemente perché esporre richiede spazi e richiede lavoro di rielaborazione, eccetera, eccetera. Le faccio solo un esempio, Franco. Noi abbiamo fotografie che sono state fatte in un periodo precedente alla fotografia digitale. Ognuna di queste fotografie deve essere digitalizzata, deve essere taggata, come si dice, cioè bisogna scrivere chi e cosa c'è nella fotografia, dove è stata presa, eccetera. Queste informazioni sono scritte su fogli, su pezzi di carta e vanno elaborate una per una. Lo stesso vale per i file audio, quindi per i documenti audio, e per i documenti di tipo video, più i documenti. Cioè,
sì, succedeva anche con i documenti audio, giustamente, che erano su nastro e sono stati digitalizzati proprio per migliore
tutti i documenti, reperibilità. I documenti che avevamo, per esempio, su un nastro 6 mm magnetico negli anni, fino agli anni 90, grosso modo, hanno dovuto essere digitalizzati uno per uno. Ognuno di quei lavori richiede una digitalizzazione che procede un pochino più veloce rispetto al tempo reale di ascolto, ma non molto più veloce. Quindi è un lavoro enorme. E le assicuro che le persone che fanno quel lavoro lì dalla mattina alla sera. Quindi rendere disponibile questa massa di materiali al pubblico è una sfida enorme. E salvarli dall'oblio è il primo obiettivo dei nostri archivi. Quindi il primo obiettivo è non perdere questa ricchezza.
Tutto questo capisco benissimo.
Bene.
Però a me era capitato, perché mi interessava per un progetto su cui sto lavorando, mm-hmm, cosa c'era negli archivi, e non mi serviva neanche, come dire, i contenuti, ma solo
i riferimenti,
esatto. Cosa avete dal 1950 a oggi su Rasa?
Su Rasa, sì. E non ha ottenuto risposta?
No, l'ho ottenuta la risposta, mi sono reso conto che è tutto computerizzato. Voglio dire, ma perché non posso, voglio dire, capisco che non tutto il materiale possa essere accessibile e che c'è un grande lavoro per, come dire,
consultarlo, sì, tenerli,
consultarlo, però è evidente che c'è un sacco di materiale che è già computerizzato su un database da qualche parte e che è accessibile via un terminale qualsiasi.
Sì. No.
Allora io mi chiedo, perché non è possibile avere accesso a questo materiale?
Allora,
perché non è possibile, no? Devo chiedere. Voglio dire, se uno fa una ricerca non può mica passare dall'assistente ogni volta. Cioè, non so se lei sa come funziona la ricerca. Uno fa, ah sì, mi interessa questo, ma poi si accorge, ah no, in realtà però stavo cercando un'altra cosa. Ah, guarda che ho controllato questo e questa. Cioè, è un lavoro ricorsivo, no?
Certo.
Per cui non si può passare da un assistente o da un intermediario per fare queste cose.
Beh, allora, adesso potremmo farci tutto il pomeriggio su questo tema. In più, guardi, io so come funziona una ricerca, ne ho fatte parecchie nel mio lavoro, anche da studente all'università, eccetera, eccetera, negli ultimi 60 anni della mia vita, quindi lo so come funziona una ricerca. Però ovviamente anche lei sa come funziona una ricerca e sa benissimo che una volta digitalizzato il materiale, una volta indicizzato il materiale, eccetera, eccetera, ricordo di aver fatto anche un esame che si chiamava biblioteconomia e bibliografia a suoi tempi, questo materiale va reso disponibile e rendere disponibile il materiale quando era fisico richiedeva enormi spazi fisici, quando è digitalizzato richiede enormi spazi digitali, quindi server che sono molto costosi, che vanno mantenuti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono abbastanza certo che le persone che passano tutta la loro vita a occuparsi degli archivi non chiedono di meglio che il loro lavoro sia visto e
esatto,
sia fruibile. Quello che le propongo, signor Franco, è in uno dei nostri prossimi incontri, qui al venerdì, faremo venire delle persone degli archivi che daranno delle risposte più competenti e complete di quelle che posso darle io adesso. E quindi torneremo su questo argomento.
Sì, d'altronde
è un argomento molto importante perché, come dicevamo, una delle cose per cui questa azienda merita, diciamo, qualche apprezzamento è proprio il lavoro che ha fatto di conservazione della memoria audiovisiva e non solo audiovisiva, anche documentale di questo paese.
Sì.
Franco, io la ringrazio.
Grazie. Appunto, no, in effetti c'è tutto questo lavoro e tutte queste risorse. È un po' come avere una biblioteca
digitale.
Sì. No? Certo, sì, certo. Assolutamente, ma guardi che la preoccupazione dell'accesso alla massa di materiali che abbiamo negli archivi è la prima preoccupazione di quelli che stanno lavorando agli archivi. Il problema è che pone dei problemi che bisogna cercare di risolvere.
Sì. Grazie.
Franco, la ringrazio, è un tema appassionante, diciamo la verità, e ci torneremo. La ringrazio, buona giornata.
Grazie a lei.
Grazie, arrivederci. Allora,
sì, vedo Laura.
Laura, sì.
Pronto, Laura.
Non è una cosa così appassionante, però forse un piccolo reclamo, perché noi non abbiamo la televisione da tantissimi anni,
sì,
e la nostra rete 1 è quella che funziona di più.
Sì.
Allora, al sabato sera, domenica sera, Legami, Gloria e Fango, il magazine del sabato sera e della domenica sera, sono cose ripetute, cioè l'intervista all'Alberto Nessi l'ho sentita due volte di sicuro, se non tre. Perché Lena Grash ti fida? Perché il sabato e la domenica cioè si trasmette solo le cose già sentite?
Ok, domanda interessante.
Allora, adesso
sì,
vediamo
delle riproposizioni di alcune interviste e di alcuni contenuti che facciamo solitamente, certo, durante la settimana.
Laura, vediamo di ragionarci insieme.
Sì.
Se lei compra un vestito molto costoso, lo mette una volta sola?
Non lo compro mai.
Ah, non lo compro. Ma anche un vestito poco costoso, non li compra e non li butta via subito, siamo d'accordo. Anche una cosa da 10 franchi, lei generalmente se compra un vestito lo compra per utilizzarlo. Se dovesse comprare un vestito molto costoso, evidentemente il tema che si pone lei è: facciamo una one shot, come lo chiamiamo noi, ce lo mandiamo in onda una volta sola. La maggioranza delle cose che facciamo noi vanno in onda una volta sola. Ma oggi siamo anche in un'epoca in cui ci si chiede, no, di risparmiare, ce lo chiede la politica, ce lo chiedono anche molti di voi. E noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trovare dei compromessi. Quindi che cosa lei è e lei sia mille volte benedetta, perché sa il palinsesto di Rete 1 meglio di noi, sì. Meglio di noi. Allora, lei ovviamente è un'ascoltatrice che ascolta molto, in maniera,
esatto,
molto prolungata.
Non tutti sono così, in effetti.
Purtroppo.
Certo, non avendo la televisione che disturba.
Esatto.
Noi abbiamo la radio.
E questo ci fa piacere.
A noi vorremmo avere tutti ascoltatori come lei.
Sì.
Però la realtà è che la maggioranza degli ascoltatori ascoltano in maniera molto frammentaria, in determinate fasce. Quindi noi dobbiamo sempre considerare che il grossissimo, la grossissima parte, maggioranza degli ascoltatori ascoltano, per esempio, durante gli spostamenti automobilistici, la mattina, il pomeriggio, la sera, eccetera, eccetera. Quindi che cosa facciamo? Se dobbiamo risparmiare, andiamo a risparmiare laddove c'è un'utenza minore. In questo caso lei ci perde, cara Laura, ma noi dobbiamo,
certo,
fare questo ragionamento. Quindi purtroppo quello che facciamo spesso è prendiamo dei contenuti comunque di qualità, non replichiamo...
Sì, d'accordo, però
e cerchiamo di rimettere
una volta, poi un'altra volta, cioè l'empunastifida.
Sì, ma questo lo capisco, e guardi che ci... Comunque. E le dico di più, ci sono delle cose che sono già nastifida la prima volta, però...
Ce ne accorgiamo purtroppo dopo.
Per fortuna non sì, per fortuna.
Grazie comunque, Laura.
Grazie Laura,
grazie,
buona giornata.
Grazie per la vostra gentilezza, anche a voi, grazie.
Grazie, arrivederci.
Sì. Ma anche detto, insomma, che il sabato e la domenica c'è un pubblico diverso dalla, sì, dalla settimana lavorativa, quindi è un'offerta.
Renny, questa è una cosa che diciamo spesso, noi dobbiamo per forza di cose fare sempre dei compromessi, perché il nostro pubblico non è, come si dice in inglese, on demand, cioè non chiede il singolo programma come si fa su Netflix, guarda quello e via. Noi facciamo un flusso e quindi in questo flusso dobbiamo ogni tanto, per forza di cose...
Sì, proprio ieri alla mostra a Bellinzona è arrivata un'ascoltatrice, Sabine, che ci ha mandato anche un messaggio di promemoria, perché sono venuti personalmente a chiederci, a me e a te, delle questioni sulla RSI, ne hanno approfittato come se fosse la trasmissione che stiamo facendo ora, e allora ci dice: uno scambio su quello che vi ho detto ieri sera, promemoria, non si può sentire poco ma sicuro, oppure mi diventa, oppure Trump pronunciato all'americana tipo Trump. A lei non piace questo tipo di... approccio linguistico, ecco.
Allora, quindi dovremmo pronunciare Trump all'italiana.
Trump all'italiana.
Ok, e quindi dovremmo dire anche Macron all'italiana.
Sì, non Macron.
E quindi come facciamo con i nomi francesi della Svizzera? Li pronunciamo? E adesso rispondo a questa cosa
simpaticamente
per dire, anche qua è un po' una questione di compromesso e chiaramente l'abbiamo già detto più volte, no? Noi diciamo Barcellona nella versione italiana, Madrid... Non c'è una traduzione, ma chiaramente non pronunciamo Madrid come lo pronunciano gli spagnoli. A mio modo di vedere, si può anche evitare di pronunciare Trump all'americana, anche perché bisognerebbe decidersi. Se pronunciamo Trump all'americana, poi bisogna pronunciare anche tutti gli altri nomi all'americana. Sì. Quindi Kamala Harris non è Kamala Harris, ma è Kamala Harris. E non finiamo più, diventa complicato. Keir Starmer, nel caso dei nomi inglesi. E poi questo andrebbe fatto per tutte le lingue. Quindi che cosa si fa? Si fa un po' un'approssimazione e poi non dimenticate mai che qui dentro siamo tanti e ognuno ha la sua testa, quindi non siamo dei robottini. Le persone scelgono anche un po' in base alle... A volte esce come esce anche, bisogna pur dirlo, un po' in base alle proprie inclinazioni. Io che sono molto anglofilo e anglofono, tendo a dire le cose all'inglese, sì, ma è vero che ogni tanto mi capita di sentire Monche pronunciata come se fossimo su un boulevard a Parigi,
sì.
Secondo me, per esempio, in quel caso, con le parole che sono entrate nel lessico italiano, si potrebbe evitare.
E poi diceva questi intercalari, poco ma sicuro, insomma, quelle cose che vengono ripetute spesso da alcuni di noi,
sì,
che tutti noi abbiamo, insomma, delle paroline, delle piccole formule che poi usiamo, che ci aiutano, insomma, a tenere il discorso.
Perché, di nuovo, ricordatevi che una parte di questo lavoro viene fatto sul momento, cioè si parla senza necessariamente avere un copione davanti. Quindi queste frasi che voi sentite che vi danno giustamente fastidio è un modo che il cervello utilizza per pensare e parlare,
sì,
perché non possiamo fermarci.
Prendi un po' tempo, ecco.
Esatto, non possiamo semplicemente dire... aspettare questo tempo,
esatto,
prima di farci venire in mente la parola,
esatto,
successiva.
Lorenza, anche qui tocca un aspetto un po' stilistico, dice: trovo un problema quando parlate in sottofondo c'è una musica a volume anche basso, non è necessario ed è fastidioso perché distoglie l'attenzione. Stiamo parlando dei sottofondi, che anche in questo momento c'è
sì,
alla radio. Noi utilizziamo i sottofondi in alcuni contesti sì, in altri no,
sì,
però è una scelta stilistica. Sentire un silenzio completo alla radio, come hai fatto prima,
sì,
se non ci fosse stato quel sottofondo lì, sarebbe più disorientante, ecco.
Ad esempio su Rete 3, dove i sottofondi vengono utilizzati di più e anche un volume più alto, il sottofondo permette all'animatore che sta in onda in quel momento di fare delle pause senza dover usare quei riempitivi. Quindi, come vedete, si tratta sempre di trovare dei compromessi. D'altronde la vita è fatta di compromessi e non di assoluti, e noi qui lo sappiamo bene, perché purtroppo siamo costretti a farne tanti di compromessi. Allora, abbiamo delle interessanti osservazioni. C'era qualcuno, adesso lo sto cercando, Flavio, che dice: se Flavio pone una condizione, sì, se alla votazione sul canone saranno ripristinate le FM, sia io sia molti dei miei conoscenti voteremo no. Si riferisce all'iniziativa sul, sì, finanziamento della radiotelevisione detta 200 franchi bastano. Se invece non saranno ripristinate, voteremo sì. Mm-hmm. Cordiali saluti. Allora, le FM saranno ripristinate.
Sì.
Il problema è che si fa prima a chiudere che riaccendere, perché una volta che all'inizio dell'anno è stata presa la decisione a Berna di chiudere, a Berna anche alla Berna SSR intendiamo, di chiudere le FM, questo significa che abbiamo chiuso dei contratti, abbiamo rinunciato a delle frequenze e abbiamo dismesso degli impianti che, anche se sono fisicamente ancora lì, spesso si trovano in altitudine, vanno verificati, bisogna capire se abbiamo ancora a disposizione le frequenze, bisogna rifare dei contratti, bisogna risolvere dei problemi giuridici, e questa è una roba lunga. Io so che c'è un gruppo di lavoro di cui faccio parte anch'io, il cui scopo è proporre la modalità di riattivazione di queste frequenze entro la fine di febbraio. Questo però non significa non aspettatevi, non aspettiamoci, perché, ripeto, come ho detto molte volte, anche noi ci siamo rimasti male per la chiusura delle frequenze, noi che facciamo questo mestiere alla radio, perché a me piaceva tantissimo ascoltare la radio in FM. Non aspettatevi che il giorno dopo, cioè il primo di marzo, le FM arriveranno, però l'obiettivo aziendale e evidentemente a questo punto riaprirle il prima possibile. Poi come voterà Flavio e tutti gli altri, siamo in un paese libero, ognuno vota come vuole.
Esattamente. Roby dice: mi permetto di dare consigli, di solito i consigli li danno solo i genitori e i figli, ma comunque
consigli sono sempre ben accetti.
Lui dice: uscite tra la gente, nei piccoli comuni, nelle valli disperse, fatevi vedere, fatevi sentire, ascoltate come state facendo adesso, cosa dice la gente, vedrete che avrete tanti consensi. E per ultimo, questa vostra trasmissione è troppo breve, e poi dice: permettetemi una critica, avete sempre detto faremo venire qui Tizio, Caio e Sempronio, ma non è arrivato ancora nessuno finora, dice Roby.
Ora, allora non è vero,
non è vero, qualcuno è arrivato, sì, e qualcuno ci ha dato una risposta, diciamo, scritta ai quesiti, come è successo nel caso dell'informazione con la responsabile Veronica Lippi della radio, che ovviamente sta lavorando e quindi non è riuscita a
venire.
Allora, sia
Dennis sia io siamo meno intelligenti di quello che sembra, molte delle cose che vi diciamo è perché i colleghi gliel'abbiamo chieste e ce l'hanno dette.
Sì. Quindi ogni tanto parliamo per interposta persona, però insomma il fatto di andare sul territorio, settimana scorsa eravamo a Poschiavo, non ci andiamo così spesso nel resto della Svizzera italiana, in Bregaglia, a Poschiavo, però lo abbiamo fatto, cerchiamo ogni giorno su Rete 3, per esempio Julie Arlen alla deriva è sul territorio di intervistare persone, Fabrizio Casati spesso è sul territorio, vorremmo farlo di più, quando possibile noi lo facciamo. Prima di Natale eravamo spesso in piazza ad incontrare le persone, oltre che fare dei collegamenti, a proporre dei collegamenti. Insomma, ci sono diverse occasioni dove noi ci siamo sul territorio, siamo fuori in TV, è sempre sul territorio. Insomma, ci sono tanti contesti, non tutta
prima
la giornata.
Prima ora spesso.
Esattamente. Quindi
credo che noi siamo tutti abituati a quanto la RSI sia sul territorio. Se facciamo un esempio con altri paesi, magari date un'occhiata o date un'ascoltata, vedrete che non è così. Allora, ovviamente il nostro territorio è anche piccolo, ma credo che una delle cose per cui quelli che apprezzano questa azienda e i suoi programmi apprezzano questa azienda e i suoi programmi è proprio la preoccupazione di essere, di rappresentare e di dare voce al territorio.
Sì, abbiamo un nostro affezionato ascoltatore, Rossano. Tra l'altro, Rossano, approfitto di lei perché qualcuno via messaggio, adesso non ritrovo più il messaggio, ha detto: ma ogni tanto a controcorrente chiamano sempre i soliti due o tre, sembra un club privato. Lei è uno dei più affezionati e ci tiene ad esprimere la sua opinione, quindi anche oggi come fa a prendere la linea così tanto spesso?
Comincio a dirvi che sono 20 minuti che aspetto.
Ci dispiace.
È vero, è vero. 19 minuti e 23 secondi in questo momento.
Sì. Avete battuto il record di Bolzano.
Scusi Rossano.
Sì, Rossano ha ragione. Sì.
Ci dica la sua.
E a questa signora che ha detto che siamo un club, che telefoni pure, se trova la linea libera. Cioè, a me piace parlare con le persone, potrei anch'io mandare messaggini, sì, è più semplice.
Ecco.
Ma a me piace parlare con le persone,
piace anche a noi,
e dire le cose come stanno.
Oggi il suo messaggio qual è?
Fare più che altro il signore o la signora che vi ha, c'è una specie di ricatto, se non ha le FM voterà no. Cioè, si basa, cioè, come se in televisione esiste solo la radio FM, no? E tutto il resto si può buttare. Mi è sembrata una cosa un po' un ricatto, diciamo, no? Voi siete stati estremi.
Diciamo che questo. Rossano, grazie. Intanto la risposta che lei ha dato prima è molto saggia, cioè è vero, noi non impediamo a nessuno di telefonare e le persone che prendono in mano il telefono, fanno il numero di telefono e telefonano, non è che si può rimproverare a queste che telefonano al massimo e neanche agli altri si può rimproverare niente. Però...
Ma forse tra l'altro non sa la signora che non è gratis, lo 0848 sono 8 centesimi al minuto.
Ecco, esatto. Quindi Rossano venga qui a trovarci una volta che si siede, almeno ci conosciamo, e non le facciamo pagare anche la telefonata. Comunque Rossano
non fa niente.
Però Rossano, la questione del ricatto, allora è vero che quello che succede in questi
è sembrata una cosa un po' da non so dove dire,
allora
qua,
noi ci siamo evidentemente noi ci siamo posti il problema dell'impatto che avrebbe avuto la chiusura delle FM e la riapertura delle FM anche sull'opinione pubblica, perché è chiaro che riduciamo un servizio, è chiaro che questo ha un impatto. Poi le persone fanno, noi per fortuna viviamo in un paese dove si vota spesso e le persone usano i loro criteri per fare le loro valutazioni, ci mancherebbe. Bisogna pur dire che la decisione di chiudere le FM, ripeto, di chiuderle prima è una decisione nostra, di chiuderle tout court non è una decisione nostra, quindi si punirebbero quelli sbagliati, onestamente, sì, perché se fosse così.
Sì.
Però detto ciò...
Cioè punire un ingranaggio dove lavorano, non so, 10.000 persone, 5.000.
In Svizzera sono 5-6.000.
Accontentare uno che non sa ancora usare la radio DAB. No,
ecco, vabbè, questo DAB. Però è un'opinione un po'
opinabile.
Sì, è un'opinione, diciamo così. No, ma appunto io credo che ci dà l'occasione, Rossano, anche l'osservazione dell'ascoltatore di prima, per parlare, no, di questa cosa, perché, guardi, le dico io stesso
io,
da...
Io la penso esattamente al contrario, comunque, perché... Non baso una cosa così su tutto quello che ci dà, come le repliche in televisione. Io che soffro di insonnia e ascolto tenera la notte, cioè alle 3 di notte mi ascolto la musica, io mi vedo il quotidiano alle 2 di notte perché magari la sera prima non l'ho visto.
Sì.
Cioè gli orari, cioè le repliche sono fatte per i panettieri, per i poliziotti, per chi va a guidare,
chi non ha una vita, diciamo, regolare.
Non si può pretendere che tutti alla stessa ora ascoltino, cioè, questo, io non so, non si riesce a farglielo capire.
No,
so.
Beh,
le repliche sono normali. Cioè, sì. I panettieri, io conosco uno che lavora di notte.
Un po' l'abbiamo detto. No? Rossano, senta, sì, io se mi permette, su questa cosa, le chiudo il telefono. Lei ha aspettato un sacco di tempo, mi spiace, perché abbiamo ancora una persona in linea, sì, che sta aspettando anche lei da un bel po' di tempo.
Siamo un po' in ritardo, sì.
Okay.
Grazie Rossano.
Non c'era più di me allora.
No, non più, no, di lei, no. Molto meno di lei. Molto meno di lei.
Non c'è problema.
Arrivederci, grazie. Rossano, grazie. Buongiorno. Sempre un piacere sentirla. Manuela.
Siamo proprio in chiusura, Manuela. In pochi secondi le chiediamo. Buongiorno.
Veloce. Niente, io vi apprezzo moltissimo, apprezzo la radio e la televisione perché vi trovo molto vicini proprio alla gente, siete molto aperti, molto liberi, nel senso che ci sentiamo liberi di dire la nostra, di sentire le vostre opinioni, le trovo molto arricchente. Sosterrò sicuramente la votazione a vostro favore e direi alla gente di stare attenti perché... Se i politici vogliono veramente far risparmiare le famiglie che poverine sono veramente prese da tutte queste spese, facciano qualcosa per le cassamalate o per altre cose, ma non ci tolgano la libertà di informazione, perché se dovessimo andare a finire come delle radio privatizzate perché non avete abbastanza soldi per lavorare bene, ci sorbiremo le pubblicità e poi magari le notizie che vogliono far sentire. Cioè, state attenti alla libertà di... Sì. Che c'è ora.
Manuela, noi come sa non possiamo commentare, la ringraziamo per il suo
voi
contributo.
Voi non commentate, lo dico io e non sono certamente legata al lavoro della radio, certo. Sono in pensione, vivo in un paesino, sono slegata a voi.
Perfetto.
Però lo dico liberamente.
Non possiamo
state
commentare, ma...
Lo si può fare in altre cose.
Grazie.
Ma non sulla libertà di stampa o di notizie, o manteniamola perché è l'ultima ricchezza che abbiamo. Ragazzi.
Grazie Emanuela, i colleghi della giornale ci stanno maledicendo, sì. Noi però, io e Danny abbiamo gli occhi a cuoricino, questo, sì. Questo glielo diciamo.
Grazie.
Grazie mille.
Il radiogiornale va qualche minuto in ritardo, adesso spazio alla meteo, noi torniamo venerdì prossimo.